Ciao Roma a tutti, buonasera, bentrovati.
Allora, chi ha il libro può andare a pagina 302 e siamo in mezzo, l'altra volta abbiamo bloccato perché poi era tardi, siamo in mezzo al commento praticamente per riprendere il filo del discorso. Stiamo parlando di quando Dio dice a Mosè che quando dovrà insegnare, diciamo, la Torah agli ebrei, dovrà prima insegnarla alle signore, alle donne, con un linguaggio dolce, eccetera, e poi soltanto dopo dovrà dare gli insegnamenti e le direttive agli uomini, ma a quel punto non più con lo stesso linguaggio dolce che ha usato per le donne, ma bensì con un linguaggio un po' più, diciamo, duro forse, e così via. Adesso siamo in mezzo, faccio cioè a pagina 302, nella colonna di destra, nel commento, l'ultimo punto, giù in basso. Ai commenti classici, il Rebbe di Lubavitch aggiunge un approfondimento chassidico su questa cosa qua che le donne hanno ricevuto la Torah prima, risalendo al cosiddetto peccato originale, cioè di Adamo ed Eva. E gli spiega che Adamo ed Eva erano caduti in fallo perché Eva non aveva udito direttamente da Dio il divieto di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza. Dio, quando ha dato il comandamento di non mangiare da quell'albero lì, Eva non l'ha sentito da Dio. L'ha detto ad Adamo. Allora Rebbe dice: se invece il precetto fosse stato comunicato anche a lei, Chava avrebbe potuto influenzare l'uomo affinché non consumasse il frutto proibito e non sarebbero caduti nel tranello del serpente. Perché il serpente cosa ha fatto? Sappiamo benissimo, noi serpente ha spinto Chava sull'albero proibito e ha detto: hai visto? Tu hai detto, ti è stato detto che non si può né mangiare né toccare. Vedi, hai toccato e non è successo niente, allora potrai anche mangiare. Ok? E all'epoca sappiamo che il serpente non era ancora strisciante come lo è diventato dopo, bensì era, diciamo, camminava e parlava pure. Perciò il serpente ha ingannato Eva. Perciò qui il Rebbe dice: se Eva avesse sentito anche lei direttamente da Dio, non avrebbe permesso che tutto ciò accadesse o fosse accaduto. Per questo motivo ora Mosè si rivolge prima alle donne e poi soltanto dopo agli uomini. Perché? Perché la donna, quando sente un comandamento, lei potrà far sì che anche il resto della famiglia possa rispettare questo comandamento. Ok, andiamo avanti sempre nel commento. Mechilta interpreta questo versetto dicendo che Mosè avrebbe dovuto spiegare la Torah alle donne per sommi capi. Adesso vediamo cosa vuol dire sommi capi. Esponendo i dettagli, però solo agli uomini. Il Rebbe osserva che quando scrive per sommi capi, non si riferisce agli aspetti più superficiali della Torah. Uno dice: vabbè, le cose più generiche, le cose le più facili le raccontiamo alle donne. Cioè, no, sommi capi intende alle sue basi, ai suoi principi fondamentali. Perciò i principi che la Torah ci vuole insegnare, quelli sono stati dati alla donna prima. Magari Mosè non ha raccontato ogni minimo dettaglio alla donna. Gli ha raccontato appunto i sommi capi, ma quali sommi capi? I fattori, le cose più basilari, più importanti della Torah, la date alla donna. Poi dopo i particolari all'uomo. Questi ultimi furono insegnati alle donne, questi principi fondamentali, perché in esse la fede e il timore di Dio sono molto più palesi. Sappiamo benissimo, la donna è molto più spirituale dell'uomo, ha molta più fede dell'uomo, sia l'amore, la fede che il timore, perciò sono più radicati che negli uomini e occupano un posto molto più importante. Infatti, l'altro giorno mi hanno chiesto una domanda interessante. Mi hanno chiesto come mai l'ebraismo passa dalla madre, invece se sei Cohen, Levi, Israel, le varie stirpi, non so come si dice, le varie stirpi, si prendono dal padre e non dalla madre. La risposta è che in realtà nella Torah, scusate, altro che al Mara Aranana, al freddo di Milano qua siamo. Brava Rivka, pensa anche a noi quando vai al mare.
al mare a
A
Natagna e
Natania,
poi
sì. Allora, la risposta è la seguente, che in realtà tutto passa dal padre. Se sei un Cohen, un Levita, un Israele, tutte le varie regole vanno dal padre in figlio. L'esclusione è che l'ebraicità passa dalla madre e non dal padre. Perché? Per quello che abbiamo appena letto. Perché, questa è ovviamente una delle risposte, ci saranno sicuramente altre tante risposte. Che visto che la madre è talmente spirituale, talmente attaccata a Dio, ha la fede innata, che è bene che lei tramandi questa cosa ai figli. Il papà è più una cosa, è più un tecnico, è più un qualcosa, questo si fa, questo non si fa, facciamo così e non cosa. La donna invece è più connessa con Dio in un modo al di là delle mitzvot, al di là della tecnicità delle mitzvot, che ovviamente che sono importantissime, che sia chiaro. Non è che noi possiamo dire, ah vabbè, è soltanto il cuore e il pensiero. No, 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 no. Bisogna fare le cose tecniche. Però la donna, infatti, la donna non ha bisogno di fare tutte le mitzvot che l'uomo ha bisogno. C'è una classe delle mitzvot, quelle che sono, che dipendono dal tempo, che le donne sono esenti. Perciò la donna ha meno bisogno di mitzvot perché è già automaticamente connessa con Hashem. Invece l'uomo ha bisogno proprio ogni giorno di metterti filin e questo e quest'altro perché altrimenti non riuscirebbe ad arrivare a questi livelli. Perciò questi ultimi furono, questi principi fondamentali furono insegnati alle donne perché in esse la fede e il timore di Dio sono molto più palesi, più radicati che negli uomini e occupano un posto molto più importante. La ragione, la pura e fredda razionalità non possono quindi sopraffare i sentimenti delle donne. Perciò non puoi venire a fare alle donne, perché le donne, per esempio, non studiano il Talmud, o comunque non è usanza, hanno tante altre materie che studiano, ma non il Talmud, perché il Talmud è tutta una questione di ragione, è tutta una questione di razionalità, ok? Discussioni tra maestri di come fare una cosa e così via. Questa a una donna non interessa poco. Non è che non ci arriva a capire, ci arriva e come, ma non si dice in ebraico lo mitchaber et al ze, non si lega questa cosa qua. Perché? Perché sono tutti ragionamenti intellettuali. Perciò qui dice, la ragione, la pura e fredda razionalità non possono quindi sopraffare i sentimenti delle donne. né intaccarne la fede. E per questo esse sono più legate all'essenza profonda della Torah. Praticamente le donne sono più chassid degli uomini, in poche parole. E questa caratteristica a permettere alle donne di trasmettere alle generazioni l'amore per la Torah, garantendo la continuità del popolo ebraico fino alla venuta di Mashiach, tratto da discorsi del Rebbe.
Presto nei nostri giorni.
Amen, amen, amen. Sempre di seguito, ultimo punto. È scritto: questi sono i nomi dei figli di Israele che si recano in Egitto. E tutte le anime della famiglia. Perciò abbiamo figli di Israele e poi abbiamo famiglia, due modi, di Giacobbe, che erano scese in Egitto. L'analogia fra l'espressione di questi versetti e quello in esame viene a insegnarci che il popolo riuscì a superare la prova della schiavitù in Egitto, meritando di essere scelto da Hashem e di ricevere la Torah. Ok. Vediamo se questo box concerne adesso o dopo, come Shem stesso l'ha fatto. Ah, andiamo prima di passare al passo 4. Accanto, vedete, c'è quel box, Scintille di Chassidut, che dice prima le signore. Come Shem stesso aveva detto a Mosè, lo scopo dell'esodo dall'Egitto era il dono alla Torah. Vi farò uscire da qui per portarvi sul Monte Sinai e darvi la Torah. Poiché, come insegnano i saggi, l'esodo avvenne grazie ai meriti delle donne. Le donne erano meritevoli per diverse cose e grazie a loro anche gli uomini si sono salvati dall'Egitto. A esse Mosè si rivolse per prime quando giunse il momento di dare la Torah al popolo. Anche la redenzione futura, quella con Mashiach, avverrà grazie alle donne pie della nostra generazione. Come scritto in Yalkut Shimoni, le generazioni vengono redente solamente come ricompensa per le donne pie del tempo. Così come avvenne presso il Sinai, esse saranno le prime anche a studiare la Torah che insegnerà il Messia. Mi ricordo che una volta Rebbe disse che le donne di questa generazione sono la reincarnazione di quelle donne dell'Egitto. Perciò, così come loro hanno dato merito agli ebrei di salvarsi, di uscire dall'esodo, in esodo, anche appunto queste donne di questa generazione, che sono le stesse anime loro, grazie alle donne noi usciremo in questa generazione dal Galut, dalla diaspora, e meriteremo la redenzione finale tramite Mashiach. Ok, passo numero 4. Tutto a posto intanto, domande? Ok, il passo 4 dice: voi avete visto ciò che ho, Dio sta parlando ovviamente, ciò che ho fatto all'Egitto, portandovi come su ali d'aquila, vi ho condotti a me. Vediamo cosa vuol dire. Voi avete visto. Avete assistito personalmente a questi fatti, non vi sono stati raccontati da terzi. Perciò qua Dio sta parlando a quella generazione che sono usciti. Dice: voi avete visto con i vostri occhi. Ok, avanti nel commento, su ali di aquila. letteralmente è sulle ali di Aquilè, però la traduzione viene fuori aquila. L'espressione è metafora, ovviamente, che vi portate fuori sulle ali dell'aquila, che ovviamente è un'espressione, è una metafora dell'immenso amore di Hashem per il popolo ebraico. Perché l'aquila trasporta i suoi piccoli sul dorso affinché il suo corpo faccia loro da scudo contro le frecce. Non le mette, non le tiene con le zampe perciò sotto, ma in qualche modo le mette sulla sua schiena, in modo che se qualcuno spara delle frecce, lancia delle frecce, non tocca il bimbo, ma l'aquila, è un modo di proteggere. Infatti, l'aquila è l'animale che è il volatile che vola più in alto di tutti. Perciò lei non ha paura che qualcun altro da sopra venga a attaccare i suoi bimbi. Da sotto sì, da sopra no. Mi viene in mente un video che abbiamo fatto tempo fa, che possiamo aggiungerlo qua, parla di aquile. Dice, mi viene in mente adesso, perciò devo ricordarlo, l'aquila, ah sì, l'aquila è l'animale che appunto vola più in alto di tutti. L'unico animale che osa attaccare l'aquila e a beccarla
Il
è
corvo.
il corvo. Il corvo che appunto è un animale simboleggia la negatività perché è nero e così via e altre cose brutte che lui ha. Il corvo cosa fa? Si attacca sulla schiena quando ancora sta volando, si attacca sulla schiena dell'aquila e comincia a beccarlo. L'aquila, con una grandiosa eleganza, non sta lì a combattere col corvo, perché l'aquila è molto feroce, volendo, è anche molto forte, più del corvo. Cosa fa?
Pure
Spicca
in
il
alto.
volo, va in alto, in alto, in alto, finché arriva lì dove manca l'ossigeno al corvo perché è troppo alto. L'aquila è abituata, il corvo no. Allora, di conseguenza, quando manca ossigeno, il corvo è obbligato a staccarsi e andare per la sua strada. Perciò è fantastico, è un insegnamento estremamente hasidico, che dice, la Hasidut ci insegna, contro il male non bisogna combattere direttamente, bisogna combattere a portare più luce, portare più bene, non a combattere direttamente col male. Come lo sconfiggi il male? Aumentando il bene del mondo. Perciò tu il male non lo stai neanche considerando, non ti stai approcciando al male, così come una persona negativa, una persona che viene a discutere, che ne so, sull'ebraismo, sulle regole. Se questa persona viene soltanto con l'intento di discutere e non vuole imparare, i maestri ti dicono non devi neanche rispondergli, perché qualsiasi cosa tu dirai, lui non ascolterà, perché lui è venuto già a priori con l'intento di discutere, di mettere in discussione. Ovviamente, se invece qualcuno viene sinceramente e chiede, non capisce, anche 100 volte devi ripetere l'insegnamento. Ma dipende appunto se è venuto per imparare o per giudicare o eccetera. Perciò, qua la Cassidu ci insegna, contro il male non devi andare direttamente, ma devi aumentare luce e positività in modo che automaticamente il male possa accadere. E questa è l'idea dell'aquila che vola in alto a un livello che poi il corvo si deve staccare. Analogamente, Hashem protesse il popolo di Israele dall'aggressione egizia presso il Mar Rosso, come se li avesse messi come un'aquila che appunto protegge i suoi bimbi, interponendo la sua nube tra gli egizi e gli ebrei. Ricordate quando ero nel mare, Dio ha messo una nube che divideva tra gli ebrei che erano avanti e gli egizi che stavano rincorrendo. Questa nube era una nube che proteggeva, che faceva da scudo tra i due popoli. Vuol dire che se loro lanciavano frecce o quant'altro, la nube proteggeva qualsiasi cosa. L'espressione significa anche vi ho fatti andare molto velocemente. Quando parla di aquila, vuole insegnare anche questo. Vi ho fatti andare molto velocemente, oltre che protetti da pericoli del viaggio. Perciò protezione è anche andare velocemente. Ok, perciò adesso andiamo al passo 5. Ora è ora. Perciò Dio sta ricordando agli ebrei, guardate che io vi ho portati fuori quello sulle ali dell'aquila, vuol dire vi ho protetti, vi ho dato tutto. E dice, e ora, se ascolterete attentamente la mia voce e osserverete il mio patto, sarete per me il tesoro più amato tra tutti i popoli. Segulah mikolamim, poiché tutta la terra mi appartiene. Perciò se ascoltate i miei precetti, io sarete per me tra tutti i popoli il tesoro, quello che più amo. 5. Ah, abbiamo saltato una riga dell'ultima. Il 4, vediamo che finiva con vi ho condotti a me perché per prestarmi culto, per servirmi. Ok, leggiamo adesso 5. Cosa vuol dire il tesoro più amato tra tutti i popoli? Hashem ha scelto il popolo di Israele come suo popolo prediletto. Questa è una spiegazione. Oppure popolo amato, secondo la traduzione di Onkelos, che comunque è lo stesso concetto. O un'altra spiegazione, apparterrete esclusivamente a me. Comunque vogliamo tradurlo, questo sarete per me un popolo, è simbolo di amore che Dio ha, o che siamo i prediletti, o che siamo il popolo più amato, o che appartenete esclusivamente a me, comunque vogliamo tradurlo. L'insegnamento quello è. 6. E voi sarete per me, va avanti Dio a parlare, sarete per me un regno di principi e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Perciò sarete gli amati e poi dice, sarete per me, ripetiamo, un regno di principi e una nazione santa. Adesso qua vediamo una cosa interessante, andiamo a leggere il 6. Un regno di principi. La traduzione segue la spiegazione che Rashi dà. Perciò questa parola principi viene fuori dal Rashi. Perché deve dirlo? Benché generalmente la parola tradotto con sacerdoti. Kohanim non è principi di solito. Kohanim sono i sacerdoti. E così Ramban lo traduce anche in questo contesto. Perciò qui, quando dice il termine Kohanim, in questo versetto significa che l'intero popolo di Israele deve impegnarsi a guidare il mondo verso la comprensione e l'accettazione della missione di Hashem. Il Maimonide dice che gli ebrei hanno la responsabilità anche sui gentili di insegnare loro l'unicità di Hashem e i sette precetti di Noè. Appunto, e lo porta anche qui. Anche i sacerdoti hanno lo stesso compito nei confronti del popolo ebraico. Il termine Coanim in questo versetto significa che l'intero popolo di Israele deve impegnarsi a guidare il mondo verso la comprensione e l'accettazione della missione di Dio. Anche i sacerdoti hanno lo stesso compito nei confronti del popolo ebraico. Perciò gli ebrei in generale sono sacerdoti verso tutte le altre nazioni, verso tutti gli altri gentili. Okay? Invece all'interno del popolo ebraico, i sacerdoti, i veri Kohanim, loro hanno questa mansione verso tutto il resto degli ebrei. Sempre di seguito, voi avete visto il concetto di santità. Perché riprendiamo il passo per capire esattamente di cosa parla. Vatemtuli, e voi sarete per me un regno di principi, l'abbiamo spiegato, e poi dice, e una nazione santa. Cosa vuol dire una nazione santa? Vatemtuli, ma con la lingua conosce, e la dovremmo scegliere bene Israele. Ma a Temre Item dov'è? Prima. Qua scrive qualcosa che voi sarete per me. Ah, il passo qua, qua sta parlando dal passo 4 al 6, ok. Perché era una fase che non c'era qui. Nel 4 dice, ah, voi avete visto. Allora dice così, il concetto di santità, perché poi dice appunto popolo, nazione santa, cosa vuol dire? Vuol dire essere santi? Vuol dire fare meditazione? Vuol dire digiunare? Il concetto di santità indica due cose, separazione ed elevazione. Cosa vuol dire essere santi? Vuol dire essere separati ed essere elevati. Vediamo cosa vuol dire. Una persona santa si distingue infatti dalle altre persone perché si allontana, perciò si distingue e si separa dalle tentazioni. Benché lo scopo dell'esodo dall'Egitto fosse di ricevere la Torah, è Hashem, in quanto creatore, e Hashem, in quanto creatore e colui che li aveva liberati dalla schiavitù, potesse esigere che gli ebrei la accettassero. Questa non era la sua intenzione. Ripetiamo, rileggiamo. Allora, prima di tutto il concetto di popolo santo vuol dire qualcuno che è capace di separarsi dalle tentazioni, e quando ti separi dalle tentazioni, di conseguenza ti stai elevando. Ok. Benché lo scopo dell'esodo dell'Egitto fosse di ricevere la Torah, tutto il motivo di salvare gli ebrei era per dare loro la Torah, e la Torah è Hashem, Dio, in quanto creatore, e colui che li aveva liberati dalla schiavitù. Allora, tutto questo è affinché Dio potesse esigere dagli ebrei che gli ebrei la accettassero la Torah. Questa non era la sua intenzione. Come insegnano i saggi, Hashem propose la Torah anche agli altri. Non è che uno dice, ah, vi ho salvati a voi, giusto perché avevo bisogno di un popolo, venite sulla Torah e vi do la Torah, altrimenti vi lasciavo lì. No, non è questo che vogliamo dire. Perché, come insegnano i saggi, Hashem in realtà, Dio in realtà, propose la Torah a tutti gli altri popoli. Quando Dio voleva dare la Torah all'umanità, agli ebrei l'ha proposta per ultima. Prima è andata a tutte le altre nazioni, come sappiamo, e ha proposto la Torah. Ma tutti la rifiutarono. poiché i suoi precetti erano in conflitto con la loro scala di valori morali. Per esempio, i discendenti di Esaù non avrebbero infatti tollerato la proibizione di uccidere. Quando Dio è andato da loro a dire: volete la Torah? E loro hanno chiesto cosa è scritto. Quando è arrivato il comandamento non uccidere, loro hanno detto: alt, questo fa parte del nostro essere. Non possiamo non uccidere, perciò non possiamo accettare quello che tu ci stai proponendo. Ismaele non avrebbe potuto vivere con la legge che bandiva il furto, mentre i discendenti di Lot non avrebbero accettato il divieto di commettere adulterio. Perciò così dice, a scarto vuol dire proponendo ad ogni popolo, e ognuno diceva: no, 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 no. Noi non possiamo vivere senza rubare, senza uccidere. Eh? Allora Dio è arrivato poi agli ebrei. E quindi giunto il turno del popolo ebraico. Il significato di questi dialoghi fra Dio e i popoli è che gli esseri umani hanno una natura radicata nelle loro più profonde forze spirituali. Il significato di questi dialoghi tra Dio e i popoli che hanno, diciamo, non hanno accettato, è che gli esseri umani hanno una natura radicata nelle loro più profonde forze spirituali. La Torah può diventare l'eredità spirituale solo di un popolo che risponda ai suoi requisiti. Perciò non puoi dare la Torah a un popolo che dice: il mio DNA è di uccidere, di rubare, di fare. Non puoi dare la Torah a un popolo del genere. Popoli immersi, appunto qua dice, nell'impurità e nella malvagità, come appunto Esaù lo era, Ismaele lo era, Lot lo era, rispettivamente perché erano violenti, disonesti e immorali, allora non avrebbe potuto accettare la Torah, perché la loro natura era quella. Israele invece la accettò senza neppure chiedere quale ne fosse il contenuto. Gli ebrei non hanno chiesto cosa c'è scritto, cosa dobbiamo fare. Avendo ereditato le qualità spirituali dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, i patriarchi, loro erano tutt'uno con Dio, non chiedevano domande, facevano. Quando Abramo, Dio gli ha detto: prendi, vai via dalla tua terra in un posto dove ti farò vedere, non è neanche detto dove, quando, cosa. Abramo non fa domande, prende e va. Quando Abramo gli si dice: vai a uccidere, sacrifica il tuo figlio, il tuo unico figlio che hai amato, Isacco, Abramo non fa domande, prende e va. E così via. Perciò qua vediamo che il popolo ebraico che non ha chiesto a Dio cosa dobbiamo fare. Vediamo se, come gli altri hanno fatto, no? Gli ebrei non fa vedere che loro nel DNA hanno questa unità, diciamo, spirituale, morale con la Torah, perché abbiamo preso dai nostri patriarchi che appunto Israele invece non accettò senza neppure, accettò senza neppure chiedere quale ne fosse il contenuto, perché avendo ereditato le qualità spirituali dai patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe e via. Ok, andiamo nel commento alla pagina accanto. Il processo ha inizio ora. Il 2 di Sivan, ci ricordiamo che noi siamo arrivati ai piedi del Sinai, Rosh Chodesh, se non lo scorso abbiamo visto, il capo del mese di Sivan, perciò l'1, dice: adesso siamo il 2 di Sivan, il giorno dopo. Perciò il processo ha inizio ora, il 2 del mese di Sivan, 1312 avanti era volgare. Quando Hashem parla a Israele nel suo grande amore del suo grande amore per lui e gli promette che se accetterà la Torah, sarà un po', come abbiamo letto adesso, sarà un popolo privilegiato. Sottolinea però che questo privilegio implica anche grandi responsabilità. Cioè, Dio ti dà privilegi, certo, però va a braccetto con responsabilità. Vuoi essere il popolo amato, il popolo, com'è che lo chiamo, il tesoro tra le nazioni? Benissimo, però hai anche più responsabilità di tutte le altre nazioni. Ragion per cui gli ebrei abbiamo 613 mitzvot e i gentili ne hanno 7. Perché chi ha più responsabilità nel mondo ha bisogno di più strumenti per realizzare queste cose, strumenti spirituali. Perciò, queste sono. Ok, domande? Se c'è una domanda, ben venga, così facciamo un piccolo break. Rivka, chieda qualcosa. È già in costume che va al mare. Vabbè. Ok. Ele Adevarim, queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Perciò, quello che abbiamo appena detto, che se voi ascolterete i miei patti, le mie parole, allora voi sarete per me il regno di principi, eccetera. Queste sono le parole che dirai tu, Mosè, agli ebrei. Dimmi quello che ti sto dicendo. Adesso. Queste sono le parole. Queste. Quello che io ho detto adesso sono le parole. E dice, Rashi commenta, dice, né più né meno. Mosè, devi dire esattamente queste parole, né più né meno. Ovvero, Mosè non avrebbe dovuto aggiungere alle parole di Dio nulla di propria iniziativa. Neppure dicendo al popolo che si trattava di parole sue. Neanche se avesse detto Dio ha detto questo e io Mosè aggiungo per spiegarvi, anche se avesse aggiunto una spiegazione e avesse detto queste sono le mie parole, anche non doveva fare. Doveva dare questo messaggio esattamente con le stesse parole di Dio. Non poteva aggiungere neanche una spiegazione. Ok? Se Mosè avesse riassunto con parole sue quanto detto da Dio, al popolo sarebbero venute a mancare le spiegazioni e il calore delle parole divine. Qui Dio doveva, Mosè doveva dare esattamente le stesse parole. E non la spiegazione. Perché? Perché le parole divine hanno un calore particolare. Avrebbero quindi accettato le sue mitzvot non per amore, ma per timore soltanto. Se Mosè avesse spiegato, allora avrebbero ricevuto la Torah, accettato la Torah, non perché hanno amore per Dio, ma soltanto per il timore. Perché Mosè veniva a spiegare se farete questo, allora così, se non farete questo, allora cos'ha? Invece, quando lo sentono da Dio, l'amore che Dio tramanda, il calore che entra nella persona, non può mai essere la stessa che Mosè può dare spiegando. Perciò Dio ha detto ripeti tale quale, riporta soltanto la mia frase, non aggiungere niente. Ok. Il Rebbe di Lubavitch fa tuttavia notare che né Gurariè né Bertinoro, quelli che hanno dato adesso le spiegazioni, si soffermano, nessuno dei due si soffermano sul motivo per cui Mosè Mosè avrebbe dovuto aggiungere o togliere qualcosa dalle parole di Hashem. Cosa vuol dire di questo e né di più né di meno? Perché mai Mosè dovrebbe pensare di aggiungere a qualcosa di Dio o di togliere, peggio ancora? Perché qua viene a dirlo? Allora il Rebbe si pone questa domanda e ci risponde. E dice, che è la domanda, come mai... Perché mai Mosè dovrebbe saltare in mente di aggiungere o togliere qualcosa da quello che Dio ha detto? Quando mai l'ha fatto, che deve farlo ora? Infatti, Guararie, infatti, spiega soltanto la ragione per cui Mosè avrebbe potuto aggiungere, ma non quella per cui avrebbe potuto omettere. Lui spiega, questo commentatore, ok. Ha spiegato il perché Mosè eventualmente avrebbe potuto aggiungere qualcosa. Bertinoro, italiano, di dove? Aiutatemi, di dove era Bertinoro?
Di Bertinoro.
Ok, e si trova?
Penso vicino a Ferrara, ti dico.
Appunto, mi sembrava.
In Emilia, sì.
Sì, perché ci va sempre Rapcaro a Bertinoro, che è di Ferrara, che è il rabbino di...
Provincia di
Sì.
Forlì Cesena.
È una di, diceva, delle sue parti.
Delle sue parti,
Sì.
sì.
Ok, perciò spiega invece, il Bertinoro invece spiega il rischio esistente di volere omettere qualcosa dalle parole di Dio, ma non si sofferma sulle motivazioni di questa eventuale scelta di Mosè. Perciò ognuno di loro due spiega perché mai Mosè avrebbe potuto aggiungere e perché mai eventualmente togliere. Nel verso 3, adesso vediamo come finisce la spiegazione del Rebbe. Nel verso 3, Rashi spiega che Dio aveva detto a Mosè di parlare dolcemente alle donne e di esporre agli uomini duramente che cosa? Doveva raccontare, esporre loro le punizioni e i dettagli delle leggi, che sono cose dure. Ok? Mosè, qua vediamo la risposta, qua, Mosè avrebbe potuto pensare che giungere, e poi avrebbe potuto giungere alla conclusione che Hashem voleva che nel suo intervento di Mosè apportasse modifiche proprie, perché abbiamo detto alle donne devi parlare in un certo modo, agli uomini in un altro modo. Il nostro versetto viene quindi a escludere su, capite il punto? Se Dio ha detto a Mosè con le donne devi parlare un certo linguaggio, con gli uomini un altro linguaggio, allora forse Mosè poteva pensare, ok, visto che devo fare attenzione a quello che dico, allora aggiungo delle parole, aggiungo delle spiegazioni, tolgo qualcosa, ma non per caso ce l'ho mai sia perché Dio non sa quello che dice, ma visto che mi ha dato a me l'incarico di parlare in modo diverso, a due gruppi diversi, allora devo giostrarmi a cosa dire, e molte volte bisogna sapere anche, l'intelligenza non è soltanto cosa saper dire, l'intelligenza a volte è sapere cosa non dire. Allora qui Mosè ha avuto questo incarico da Dio, allora magari poteva dire, ok, alle donne questa cosa la ometto, è Dio che ha dato l'incarico, perciò lui avrebbe eventualmente potuto, e sarebbe stato lecito se avesse pensato di omettere o di aggiungere, ma solo per rimanere al comandamento di parlare in modo adeguato. Perciò il nostro versetto viene quindi a escludere subito un'interpretazione del genere. Anche se fosse stato lecito, Mosè non l'ha fatto e non ha neanche pensato. Queste sono le parole, dice appunto, né più né meno. Rimane però una domanda. Nel contesto delle parole di Hashem a Mosè, non c'è alcuna menzione esplicita a punizioni o parole dure. Sarebbero quindi state frutto di un'iniziativa di Mosè. Dio non ha detto di usare parole, adesso semplicemente parla dolcemente e qui parla in modo diverso. Perciò come avrebbe quindi Mosè potuto aggiungere le punizioni e i dettagli delle leggi? Abbiamo detto prima, no? Che forse lui avrebbe omesso alle donne le punizioni e le leggi e le avrebbe raccontato soltanto agli uomini. Ma come avrebbe Mosè potuto aggiungere che non gli erano ancora stati detti? La Torah non era ancora stata data. Come faceva Mosè a sapere di cosa si tratta per sapere cosa dire uno e l'altro? Qua dice, d'altro canto, gli era stato vietato di aggiungere qualunque cosa. La risposta si trova nei due punti seguenti. Uno, da prima Dio riferì a Mosè il principio generale, per cui la Torah deve essere insegnata in maniera diversa agli uomini e alle donne. Perciò, come sappiamo, gliel'aveva già detto, si tratta di un comando del tutto distinto che si applica alla totalità della Torah e che non si riferisce in particolare ai versetti che seguono. Perciò già Mosè aveva questa idea di parlare in modo diverso. Seconda spiegazione, in seguito Dio comunicò a Mosè alcuni dettagli che voleva che a questo punto il popolo conoscesse. Riguardo a tali concetti, Hashem avvertì Mosè di non togliere e di non aggiungere, sempre appunto portato dalla penna del Rebbe. Perciò anche quando avrebbe avuto senso che Mosè avesse appunto cercato di limare, come si dice, di arrotondare un pochettino, di perché appunto doveva parlare in un certo modo, però questa cosa non è avvenuta. Ha dato semplicemente direttamente il messaggio di Hashem senza aggiungere o senza togliere. Io direi fermiamoci qui, però facciamo il box, quello che abbiamo già letto, scintille di Chassidut, sacerdoti o principi. Ecco, e questo è interessante. Dice, prima abbiamo parlato di sacerdoti e principi. Kohanim ve goi kadosh. Allora, il termine Kohanim di norma significa sacerdoti. Tuttavia, in questo caso che abbiamo appena letto, Rashi respinge tale interpretazione. Perché? Poiché il versetto si sofferma già sulla santità del popolo ebraico. Perciò quando dice se Kohanim dovesse significare sacerdoti, il significato sarebbe ripetitivo, perché ha detto sacerdoti e popolo santo. Allora cosa fai? Due volte la stessa cosa? Allora Rashi giunge quindi alla conclusione che in questo specifico contesto la Torah si riferisce al popolo ebraico non in quanto popolo santo, bensì in quanto popolo comune. La Torah infatti non è stata data ad angeli, ma a comuni mortali che bevono, mangiano e dormono. Grazie a essa, tuttavia, queste persone possono elevarsi spiritualmente e diventare il popolo santo. Perciò qua Kohanim, se leggiamo normalmente, Kohanim vuol dire sacerdoti e non principi, e Goy Kadosh vuol dire popolo santo, nazione santa. Capite che sacerdoti e popolo santo è la medesima, un sacerdote è una persona santa. Allora, in questa situazione, Rashi viene a dire che in realtà Kohanim qui non vuol dire come al solito sacerdoti, perché non avrebbe senso la ripetizione, bensì vuol dire principi. Questo è quello che appunto il Rebbe spiega sulla scelta delle parole di Rashi. Ok, a voi.
Volevo chiedere una cosa, perché sacerdoti e popolo, santo non possono andare insieme perché...
Perché i sacerdoti sono già santi.
No, certo, appunto, perché sono già santi. Però allora quando Hashem dice siate santi perché io sono santo.
Un attimo. E con ciò? No,
E allora, cioè,
un attimo,
allora è come...
diceva, scusi, qua, guardi questa frase.
Non c'ho il libro davanti.
Allora, e voi sarete per me un regno di principi e una nazione santa. Principi e Coanim. In questa frase l'avrebbe ripetuto due volte, in questa frase. Avrebbe dato la stessa cosa con due parole diverse, ma il significato sarebbe stato lo stesso. Quello che lei dice è
No,
siate
però
santi perché...
non poteva riferirsi solo ai sacerdoti veri quando ha detto voi sarete una nazione di sacerdoti e un popolo, cioè
Quando lei
una...
dice in Parashat di Kedoshim siate santi, poiché santo io sono, lì riferisce a tutto il popolo ebraico. Siate santi vuol dire, come ha spiegato prima, elevatevi. Distaccatevi dal male e elevatevi. Qui invece, visto che la Torah non porta ripetizioni, ok? Allora, se ha messo due parole che significano lo stesso significato, non avrebbe avuto alcun senso. Ragion per cui Rashi dice: ah, qui vuol dire che in Kohanim, in questo caso non vuol dire sacerdoti, ma vuol dire appunto principi, perché ha già detto, poi dopo dirà. Un popolo santo e dire sacerdote e dire santo è la medesima spiegazione. Questo è quello che lasci
Rab,
così.
Chino Arashi.
Poi ha due accezioni questa parola di Rashi, perché la parola Kadosh significa anche separato dalle altre nazioni. I sacerdoti e i Levim erano separati da Am Israel
Esatto.
perché non avevano proprietà, non avevano campi, non potevano fare lavori ed erano separati dalla parte del popolo. Quindi dire siete Kadosh, siete separati, e di nuovo siete Kohanim, siete separati, è una ripetizione come santo e santo. Quindi a questo punto il discorso di Rashi si volge sul fatto che dice sì, ma Kohanim può essere inteso anche come dei principi, come per esempio chi ha scritto il Talmud, che lo chiamavano Yehudah HaNasi, Yehudah il principe, ma lui non era un principe, era principe nel senso della Torah, principe nel senso come qui c'erano i sacerdoti. Quindi, se no siete separati, separati, ma separati come popolo dagli altri popoli va bene. Poi di nuovo separati da cosa? Cioè, quindi è lì che Rashi probabilmente, dico
Sì, ha
probabilmente,
senso, quello che dice ha senso, sì. Ok,
interpretazioni. Allora,
ok.
cosa significa essere un popolo di principi?
Un principe ha un comportamento diverso dal resto del popolo, vuol dire,
Voi
si ricorda...
sarete un popolo di principi? Cioè,
Allora, cos'è il principe?
Rashi dice che in questo caso Kohanim vuol dire
Principi.
principi e
Principe è
non
il figlio...
sacerdoti.
Ecco, il figlio...
E si sta riferendo a tutto il popolo,
Esatto.
giusto?
Principe che cos'è?
Perché
È
tutto il
figlio.
popolo è di principi, mica vero?
Sto dicendo, il principe che cos'è? È il figlio del re. Allora, il principe non può comportarsi come tutti gli altri bambini. Il
Ma
principino
il
deve.
re in questo senso è Akadosh Baruch Hu.
Sì. Esatto. Allora, così come il figlio del principe, anche quando ancora. Il figlio del re, quando è ancora un bambino. Non deve comportarsi come gli altri bambini coetanei, ma lui è un principe, eh? Si veste diverso, si comporta diverso, ha una cultura diversa, perché? Perché è il futuro re. Allora qua Dio dice, sappiate che voi siete tutti principi, perché siete figli di Hashem, dovete dare esempio alle altre nazioni, dovete dare modo alle altre nazioni, e non che si dica, ah guarda, è figlio del principe, ha fatto questo e quest'altro, e allora il re allora è cattivo perché il figlio fa così. Noi portiamo una responsabilità, noi rappresentiamo Dio in questo mondo. Allora non possiamo permetterci di fare sbagli, di comportarci male, come purtroppo a volte succede che ci comportiamo male. Allora dicono, ah guarda, quando dicono, quando offendono il popolo ebraico, è come se noi causiamo che Dio venga offeso, perché, come abbiamo spiegato qua, noi siamo, rappresentiamo Dio in questa terra, come appunto un principe rappresenta il trono del padre.
Però nel corso della Torah poi il principe in realtà è una figura specifica, non è il capo tribù, il principe della tribù.
Il Nassile, dice lei, di ogni capo il Nassì? Sì, ok, va bene. Poi all'interno, è una scala gerarchica, all'interno di ogni tribù c'è il capo a sua volta di quella tribù, cioè responsabile. È la stessa
Però
discussione.
siamo tutti principi. No. Un principe, vabbè, lo
Ma
stesso.
il Rebbe a un gruppo di ragazzi che hanno fatto una discussione sulla Tzniut, gli ha detto: ma perché io
Sulla
non posso...
modestia, parla italiano, sulla modestia.
Ah, sulla modestia. Allora hanno detto: ma perché noi non possiamo dare la mano, per esempio? E lui gli ha detto: ma ti pare che uno va a dare la mano a una principessa o alla regina d'Inghilterra? Voi siete tutte principesse e quindi non va, il comportamento deve essere diverso, l'abbigliamento deve essere diverso. Quindi lui ha detto a queste ragazze, in pratica il Rebbe proprio, che c'era, mi sembra, anche in presenza di Rav Sacks, perché questa storia poi l'ho vista su un'altra pubblicazione, così. Quindi lui ha detto, voi dove siete? Siete delle principesse e come tali dovete
Dovete comportarvi.
comportarvi. Quindi non è uno che è peggio, no, no, è meglio, una principessa deve essere, comportarsi da principessa.
Ok, devo fare minchà, è tardissimo. Noi ci vediamo giovedì sera alle 21:30 su Facebook.